la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti apriamo questa puntata di Newsline. Stiamo ricevendo già tanti messaggi di solidarietà. Sentite, il tono non è dei migliori, nel senso che non solo siamo sgomenti, dispiaciuti, amareggiati, preoccupati, arrabbiati, però determinati ad andare avanti con le nostre trasmissioni e i nostri contenuti. Di cosa parliamo? Parliamo insomma di quello che è accaduto la scorsa notte, o perlomeno ce ne siamo resi conto questa mattina presto, quando il nostro Jimmy Tranquillo è entrato per le sue trasmissioni d'apertura mattutina, ingresso spaccato, vetrata spaccata con tanto di tenaglia, insomma ladri nella nostra sede, Via del Rosso Fiorentino 2B, ancora stiamo facendo la conta dei danni, scassinati anche gli uffici, la redazione, l'emittente naturalmente sta provvedendo a sporgere denuncia e vi daremo conto e vi aggiorneremo insomma di questa triste e bruttissima vicenda che ci è capitata. Ma diamo la linea all'AMA per le previsioni del tempo, speriamo in previsioni positive, anche se questa positività porta con sé un innalzamento delle temperature, se non sbaglio. Lo chiedo a Roberto Valorani, buongiorno dall'AMA.
Buongiorno a tutti, bentrovati.
Grazie. Valorani, allora sì, dicevamo, che settimana sarà?
Sì, in effetti è una settimana caratterizzata dal consolidamento dell'alta pressione, alta pressione che porterà già da oggi un graduale rialzo termico, quindi una settimana tipicamente estiva, stabile, e temperature che già da oggi potranno raggiungere i 32-33 gradi nelle pianure interne, sempre 4-5 gradi in meno lungo la costa, dove sosterranno venti di maestrale di un corso nel pomeriggio, con mari poco mossi, localmente mossi a largo e maremma. Sono temperature ancora accompagnate da tassi di umidità piuttosto contenuti, quindi diciamo caldo via via più intenso ma sopportabile, soprattutto nella notte al mattino ancora abbiamo minime decisamente gradevoli. Aumenteranno anche le minime tuttavia nei prossimi giorni, ma non dovremmo mai superare per gran parte della settimana, non dovremmo mai superare 18-19 gradi di minima anche nella piana di Firenze, Prato e Pistoia, quindi andremo su valori attorno ai 35 gradi, probabilmente li supereremo da giovedì e venerdì, ma le minime saranno piuttosto contenute, non aumenteranno mai i tassi di umidità in maniera sostanziale, quindi caldo intenso ma ancora sopportabile direi.
Grazie, grazie a Valorani all'AMA, che risentiremo domattina, a breve pausa e torniamo con le notizie.
Sound Out Jazz, il jazz più esclusivo della Toscana, è a Lucca, nel giardino di Palazzo Fanner. Una location incredibile, la musica jazz sono gli ingredienti di un festival davvero unico. Il 2, 3 e 4 luglio si esibiscono Cristiana Polegri e Roberto Spadoni Ensemble featuring Stefano Fresi, la band Surrealistas, Peppe Servillo, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Rita Marco Tulli, Furio Di Castri e Mattia Barbieri, con l'omaggio a Lucio Battisti. Sound Out Jazz, info su soundoutfestival.it.
La Regione Toscana investe sul tuo futuro e finanzia percorsi formativi gratuiti destinati a persone disoccupate e inattive nelle filiere produttive strategiche: turismo, farmaceutica, trasporti, meccanica, moda e molto altro. Aggiorna le competenze e migliora la possibilità di trovare un'occupazione con una formazione qualificata e orientata al lavoro. Corri verso il futuro, non restare fermo. Misura cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito del progetto Giovani Sì.
Controradio.
Alle 8 e 9 minuti diamo subito conto delle principali notizie di oggi che ci portiamo dietro anche dal weekend con aggiornamenti. Avremo un focus con il nostro Tommaso Ciuffoletti in Buttiamola in Politica per quanto riguarda il referendum. Al momento riflessioni solo sull'affluenza, poi nel corso dei prossimi spazi informativi, subito dopo l'apertura dei seggi con lo spoglio, andremo anche ad analizzare quello che è il risultato in termini di quorum e di esito dei referendum. referendum, ma partiamo dalla cronaca perché è stato un weekend con ulteriori nuovi tasselli in questa inquietante vicenda che ha più protagonisti. Stiamo parlando del killer che ha ucciso Denisa e Anna Maria, nuovi sospetti sui possibili complici, leggiamo da Repubblica, e diamo conto di un trasferimento nel carcere fiorentino di Sollicciano di Vasilije Frumatske, 32 anni, dopo l'aggressione avvenuta all'interno del carcere della Dogaia. Buongiorno al nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini. Ciao Giorgio.
Buongiorno a voi, anche se non è un buongiorno e mi dispiace, devo dire insomma la mia massima solidarietà per quello che è accaduto nella notte contro radio. Ovviamente è una cosa che colpisce tantissimo, spero che si possa venire insomma a capo sia dei responsabili che di capire il perché insomma viene fatta una cosa così orribile.
Grazie davvero. Sì, ci affidiamo naturalmente alle indagini, rimane però soprattutto in questi momenti caldi la rabbia e l'amarezza per una situazione in cui insomma ci si mette in difficoltà anche dal punto di vista informativo come strumentazione, ma noi ce la mettiamo tutta, dicevamo, e tu ce l'hai messa tutta davvero nel cercare di sbrogliare questa matassa che in realtà è sempre più ingarbugliata intorno alla figura di quest'uomo.
Sì, è proprio così, non smettono di cercare gli investigatori che fino a qualche giorno fa cercavano una ragazza, era Maria Denisa, poi purtroppo hanno trovato il suo cadavere dopo 3 settimane, e da quel momento in poi hanno cominciato a cercare nella vita dell'assassino che prima ha confessato questo delitto, poi ha confessato un altro delitto avvenuto 9 mesi prima, appunto, diciamo i nomi di queste ragazze, la prima appunto Maria Denisa Adas, la seconda Anna Maria Andrei, che hanno 30 e 27 anni rispettivamente, avevano 30 e 27 anni, e però si cerca nella vita dell'assassino, come dicevi Chiara, perché in sostanza si cerca di capire, sono 2 i maggiori sospetti in questo momento: il primo è che abbia ucciso altre donne ed è inquietante, il secondo è che si sia avvalso di alcuni complici o di almeno un complice, perché il suo racconto, la confessione dei delitti in alcuni punti è inefficace, non torna, in particolare per quanto riguarda Maria Denisa Adas, lui dice di averla uccisa e decapitata nella stanza 101 dell'hotel Ferrucci, del residence Ferrucci a Prato. In realtà non ci sono macchie di sangue e come abbiamo scoperto dall'autopsia appunto delle ultime ore è stato un colpo secco. Dobbiamo aggiungere a questo appunto che sono stati trovati dei coltelli bruciati, sembra che il killer, reo confesso, sia ossessionato dal fuoco, sono stati sequestrati dei cellulari, bisogna capire di chi sono questi telefoni cellulari, se sono suoi vecchi telefoni cellulari, se sono telefoni cellulari della moglie, è anche possibile questo, che è stata trasferita in una struttura con i loro 2 bambini, visto che la casa è sotto sequestro musulmano, e bisogna capire semmai se quei cellulari appartengano a qualcun altro del passato. C'è un indizio su questo e con questo concludo, diciamo che Frumuzake, che appunto ha confessato i 2 delitti, ha fatto una cosa inquietante prima dell'ultimo delitto, quello che si è consumato 3 settimane fa a Prato, cioè ha preso la scheda SIM della sua precedente vittima, quindi la scheda SIM di Anna Maria Andrei, e l'ha inserita in uno dei suoi cellulari chiamando se stesso prima di uccidere Anna Maria Denisa Adas. Quindi avete capito, siamo di fronte a una persona che, se non è un serial killer, e questo si stabilirà con dei profiler appunto e con le indagini, è una persona che sicuramente ha dei problemi molto gravi da questo punto di vista psicologico, e anche che si riflettono appunto sulla violenza con cui agisce.
Grazie per questi particolari, per questo approfondimento e per gli aggiornamenti. Grazie Giorgio Bernardini, ci risentiremo nei nostri prossimi spazi informativi. Buon lavoro.
A presto anche a voi, grazie mille.
Andiamo a leggere le altre notizie che ritroviamo sulla stampa locale di oggi. Palazzo Vecchio 900, la scritta Basta per Gaza è stata proiettata su Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria e sul loggiato del Museo 900, foto notizia che ritrovate anche sui nostri canali social, mentre la Repubblica si concentra sull'affluenza in Toscana, la più alta per i referendum, ma il quorum resta lontano. La cronaca da Sollicciano invece sulla Nazione di Firenze: cella in fiamme, agente intossicato, ancora tensione a Sollicciano, 2 detenuti hanno appiccato un incendio perché volevano le sigarette nel tentativo di riportare l'ordine pubblico, un poliziotto ha inalato troppo fumo, è stato portato in ospedale. Poi come ogni estate a inizio stagione, diciamo serale, si torna a parlare di Santo Spirito, si torna a farlo con il priore di Santo Spirito, padre Pagano, che lancia un appello per il recupero della piazza. SOS per Santo Spirito, questa la foto notizia che ritroviamo sulla Nazione. E Cata, scomparsa da 2 anni invece di taglio basso, perché domani saranno appunto i 2 anni dalla scomparsa di questa bambina a Firenze. Domani iniziativa dell'associazione Penelope, verrà letto anche un messaggio della madre. Alle 8 e 17 minuti apriamo, buttiamola in politica, il nostro spazio di riflessione e analisi del lunedì mattina con Tommaso Ciuffoletti. Ben trovato, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora Tommaso, andremo tra qualche istante sul referendum, riflettendo sulle affluenze che non sono una sorpresa, però insomma possono darci degli input rispetto a quando si chiuderanno le urne alle 15, ma ci fai capire questa strana coppia Musk-Trump che in realtà appunto è al centro di una rottura, di uno spettacolo mediatico, di uno più grande scontro del pianeta, visto che insomma stiamo parlando di potenti non solo statunitensi, ma che possono incidere in vario modo, e è quasi una sorta di soap opera molto, molto condensata, ma sicuramente che non ha solamente risvolti relazionali, ecco, anche strategici. Cosa sta succedendo? A questo punto siamo a Musk che ha cancellato i messaggi insomma quelli che avevano dato l'assist per questo incendio, che di fatto Trump non ha proprio così raccolto nel suo infiammarsi solito, possiamo dire.
Ma chi l'avrebbe mai detto, no? Due personcine così equilibrate, esatto. Salutavano sempre, ma che sorpresa, no? Voglio dire, no, a parte la battuta, in realtà è vero che al netto di tutti questi tratti, da un lato da soap opera, dall'altro di accuse pesantissime, dall'essere nei file di Epstein, che grosso modo vuol dire essere all'interno di una vicenda dai contorni che definire oscuri è poco, in realtà qua si tratteggia soprattutto nella reazione di Trump un dato che rischia di passare sotto traccia, proprio perché i caratteri dei due personaggi fanno sì che uno presti molta attenzione veramente anche a questi risvolti caratteriali, che di sicuro non tranquillizzano rispetto al pensiero di chi è, come dire, con le mani sulle leve del potere. Ricordiamoci che uno dei due ha i codici di missili intercontinentali con testate atomiche, volendo, e quell'altro tutto sommato è al comando di una delle aziende monopolistiche nel proprio settore, non tanto per le auto elettriche, rispetto al quale anzi la sua vicenda è piuttosto laterale, ma rispetto invece al fatto delle comunicazioni attraverso dei sofisticati sistemi satellitari. E qui, per inciso, vale sempre la pena ricordare una grande frase di Einaudi, non esattamente di un marxista, che diceva: c'è solo una cosa peggiore di un monopolio pubblico ed è un monopolio privato. Ma al netto di tutto questo, nella reazione di Trump ci dobbiamo tenere presente la serie di minacce che che lui ha operato nei confronti di Musk al momento in cui si è operata questa rottura. Minacce del tipo ritorsioni verso le sue aziende, ritorsioni direttamente verso di lui, come se a parlare non fosse il presidente, per quanto dotato di una larga serie di poteri che gli derivano dalla Costituzione americana, ma che comunque sono dei poteri contenuti all'interno appunto delle regole, dei pesi e dei contrappesi di una democrazia, ma come se fosse un autocrate, come se fosse esattamente quel Putin che, quando uno dei cosiddetti oligarchi cadeva in disgrazia per aver fatto qualcosa che non compiaceva il dittatore, perché così va chiamato, in quei casi lì si arrivava fino a qualcuno che cadeva disgraziatamente da qualche terrazza, oppure che incontrava durante la sua dieta delle dosi inopportune di polonio. Ma qua ancora non siamo arrivati al polonio, ma la fattispecie nella quale si ravvisa il comportamento di Trump è grosso modo quella del comportamento di un dittatore che ha piegato tutti i meccanismi che dovrebbero invece contenere la sua azione all'interno dei vincoli democratici, ma li ha fatti saltare tutti. E te pensa, seppure uno potente come Musk arriva di fronte a questa serie di minacce a dover togliere, a dover far finta di niente, pensa a un'altra persona, una persona normale, oppure pensa a un debole, a chi invece è in una condizione di debolezza rispetto ai soprusi, agli abusi di questo che ad oggi va configurando la propria azione più rispetto a quello di un capo di una dittatura piuttosto che il capo di una di quelle che un tempo veniva chiamata la più grande democrazia del mondo.
Eh sì, sono reazioni e strategie che non si possono relegare a un rapporto binario, ma che hanno ripercussioni e valenze ben più importanti come e antidemocratiche, come dicevi. Spostiamoci invece adesso sul fronte del principale strumento di democrazia diretta nel nostro paese, che è lo strumento del referendum abrogativo. Allora, che valutazioni dai sull'affluenza nazionale e sulla performance che un po' ci si aspettava in una Toscana particolarmente recettiva dal punto di vista dei diritti civili e sociali?
Sì, in effetti da questo punto di vista, guardando per ora solo la mappa, no, dei primi dati sull'affluenza, già dall'inizio si vedeva che la Toscana, in particolare la provincia di Firenze, ma anche le altre, si muovevano su binari completamente diversi dagli altri. Questo forse poi succede anche che, per l'appunto, la percezione che ti deriva dal contesto in cui ti trovi ti possa anche un po' tradire. Del resto, io la mattina di ieri avevo la grandissima parte degli amici che era andata, stava andando, si organizzava per andare. Io stesso, che non ero a Firenze, sono rientrato un po' prima per poter fare in tempo tutto quanto. Sono andato ai seggi, non ho visto tantissime persone, ma ho un'antica abitudine di controllare, di guardare sempre l'età media, accettando che ormai la grandissima parte delle persone che trovo ai seggi siano in un'età appunto un pochino più in là. Invece stavolta ho visto anche tanti ragazzi, il sistema aveva dato una certa speranza. Dopodiché sono andato ai giardini di Campo di Marte e vedevo, ero circondato da miriadi di bambini, bambine, ragazzi, ragazze, rispettivi genitori, babbi, mamme, nonne, zie, cugini. Pensare che ci sia qualcuno che ha l'idea di pensare che quelle persone, che possono venire da ogni parte del mondo, ma che pure sono qui da tanto tempo, che quelle persone non siano italiani, quelle persone non siano italiane, beh, quello mi ha dato parecchio fastidio. Quando poi sono tornato a casa, ho visto i dati sull'affluenza che purtroppo non fanno ben sperare. Però, visto che i seggi sono ancora aperti, ecco, ricordiamolo che fino oggi pomeriggio ancora si può andare.
Esatto, fino alle 15 e poi inizierà la nostra riflessione sull'esito. E allora torniamo alle regionali, Tommaso, torniamo, perché in questa fase ancora di stallo sulle candidature la Repubblica oggi titola nelle sue pagine interne: si riapre la partita delle regionali, aspiranti governatori e consiglieri, le coalizioni ora devono scegliere. Insomma, comunque nulla di fatto se non un Gianni che continua a manifestarsi con la sua cifra stilistica di visibilità e presenza per tenere, insomma, questa attesa è ancora concentrata su di lui. Nel centrodestra, che appunto questo Tomasi lo sta lasciando davvero in uno stand-by potremmo dire immotivato, controproducente, me lo dirai anche tu, si alimenta una schermaglia tra Galli e Stella rispetto all'aeroporto, all'ampliamento della pista di Peretola, e quindi c'è uno scricchiolamento sui contenuti programmatici, possiamo dire.
Sì, allora rapido l'inciso sul centro-sinistra, in cui l'incastro sta diventando veramente grottesco. Bisogna dire le cose come sono: grottesco nel senso per cui Gianni sa benissimo che c'è una parte di PD più potenziali alleati, che ad oggi appunto non fanno parte della maggioranza di governo in regione, ma che conterebbero di essere parte dell'alleanza che lo dovrebbe ricandidare, che hanno un po' di dubbi rispetto e un po' di malumori anche rispetto all'ipotesi della sua ricandidatura, cosa che normalmente sarebbe fisiologica, dato che un presidente che conclude il primo mandato dovrebbe spontaneamente essere riproposto dal partito che l'ha candidato, anche solo per dare continuità, anche solo per non smentire l'operato fatto nei 5 anni precedenti. Invece si determina questa situazione per cui, sapendo che rispetto a un parere della segreteria nazionale piuttosto neutro, almeno non caldo nei suoi confronti, anche perché se no quest'ora sarebbe già stato candidato ufficialmente, noi non saremmo qui a parlarne, allora cerca di evitare ogni inciampo, per cui appena respira, d'altronde Gianni non è che sia esattamente un ingenuo e che sia esattamente di primo pelo, appena sente l'idea di qualche argomento che sa essere potenzialmente rischioso, laddove lui non assecondasse appunto gli umori o i desiderata che lui interpreta essere quelli di chi non lo ha tanto in simpatia, subito rilancia. Per darsi l'idea, lui ormai è più schleiniano di Schlein. Oltre a tutta la vicenda delle foto opportunity, non ne manca una, ma anche quando sa che c'è un tema che può essere sensibile, lui rilancia con un più uno. Tutto questo però è grottesco, perché è una vicenda tutta interna all'apparato politico. Cioè i cittadini in questa vicenda guardano adesso anche con un po' di, come dire, secondo me, con un po' di occhio allibito rispetto ad una vicenda che è tutta interna alle segreterie, agli equilibri dei partiti che fanno parte di questa coalizione. E rispetto a questa vicenda io consiglierei ora veramente di farla finita, anche perché se tutto procede secondo, come dire, cose normali, poi in Italia si può sorprendere tutto, si dovrebbe votare a ottobre e siamo a giugno, di mezzo ci abbiamo luglio e agosto, che non sono esattamente i mesi migliori per raccogliere l'entusiasmo elettorale dei cittadini. Quindi io veramente, da questo punto di vista, adesso siamo veramente arrivati al grottesco, e l'idea che l'autoreferenzialità degli apparati politici locali sia tale da fregarsene altamente ancora nonostante tutto, beh, io veramente faccio fatica a considerare queste modalità responsabili. Non le considero.
Ma tu dovessi fare una previsione? No, non abbiamo davvero più gli strumenti, perché a questo punto i consigli li abbiamo dati tutti, ma tu dovessi fare una previsione a questo punto di ufficializzazione, credi che possa avvenire in contemporanea, cioè che si stiano misurando sul, evidentemente finché Gianni non viene confermato, comunque non c'è l'ufficializzazione del candidato del centro-sinistra, l'opposizione regionale è ferma e sta frenando?
Molto probabile, il che però ci riconferma ancora una volta come sia tutta una roba interna a logiche di gruppi, piccoli gruppi di potere. E questo, secondo me, è la vera grande colpa, perché è perdere completamente la sintonia. In discussione oggi, per esempio, ci sono, a parte lo stare fermi e non si muova una foglia, che è sempre sbagliato, ma poi sono tutti temi che riguardano, appunto, facciamo gli esempi, il testamento biologico. Io sono molto contento, ma non c'è solo quello. La richiesta di una mozione per Gaza, a cui Gianni rilancia con facciamo anche la legge nazionale, perché sa che sono temi sensibili, va bene, ma non c'è solo quello, ci sono anche temi che riguardano le vite dei cittadini, non solo gli assetti istituzionali e di relazione tra i gruppi che fanno parte della maggioranza. C'è una serie di temi che secondo me sono stati completamente abbandonati, fermi, perché c'è da stabilire appunto chi rifà il presidente. Un po' va bene, è normale, fa parte della politica, è anche giusto interessarsene da parte dei cittadini rispetto a questi giochi della politica, ma finché la politica poi si ricorda en passant di ricordarsi dei cittadini e non di andare per binari completamente propri. Il centrodestra, che di contro avrebbe da essere quello che incalza che in casa, perché la democrazia è una cosa sana quando c'è una corda tesa in cui la maggioranza è incalzata da un'opposizione che invece su questo anche loro assecondano ben volentieri le logiche delle discussioni tra gruppi di potere interni e aspettano giusto appunto, come dicevi te, che si sciolga il nodo di là, invece di essere loro che incalzano, loro che anzi su questo hanno da guadagnare le posizioni di svantaggio da cui solitamente partono in questa regione. Anche loro gli va benissimo. Aspetta, intanto si fanno i becchetti tra Stella e Galli sul programma che hanno accordato, il programma che come sempre poi i programmi, diciamoci la verità, sono, devono poter dire tutto e il proprio contrario, questo ce lo dimostra, perché ha ragione Stella a dire l'aeroporto, in teoria noi eravamo a favore, Galli gli dice sì, però poi alla lettera noi diciamo che siamo per uno sviluppo armonico, positivo e bello, perché poi nei programmi si scrivono sempre queste frasi qui che le puoi adattare alla qualunque, perché al momento in cui dico bello, positivo e sano, poi te a
le maglie larghe, no? Le maglie larghe dell'interpretazione. Certo.
Bravissimo.
Ci fermiamo qui in questa attesa che permane con ancora, lo ribadiamo, neanche la data delle elezioni e con voci che ipotizzano anche un possibile rimando di tutto al 2026. Non so se la prossima settimana ne sapremo di più. Noi comunque ci saremo, combuttiamola in politica e con Tommaso Ciuffoletti. Grazie Tommaso, buona giornata.
Grazie Chiara, buona giornata.
Siamo alle porte del GR di Popolare Network, dunque tra poco la linea a Milano, poi torneremo con Raffaele Palumbo in Newsline e con le nostre rubriche del lunedì a partire da Notizie dalla Piana.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. In queste ore sui media internazionali circolano le immagini dell'equipaggio della Medrin, la nave umanitaria della Freedom Flotilla Coalition, con le mani alzate di fronte ai soldati israeliani che hanno abbordato il mezzo e lo hanno dirottato verso Israele. La nave era carica di cibo destinato alla popolazione di Gaza, ma l'esercito appunto l'ha bloccata e dice che le persone a bordo, tra cui c'è Greta Thunberg, dovranno tornare nei propri paesi.
Stati Uniti, 10 manifestanti sono stati arrestati a Los Angeles durante gli scontri con la polizia. Nella metropoli proseguono le proteste contro le retate anti-migranti ordinate da Trump. Per sedarle in città è arrivata la Guardia Nazionale inviata dalla Casa Bianca. Il presidente statunitense sarebbe pronto a dispiegare anche i Marines. 500 soldati sono stati messi in allerta dal Pentagono. La mossa di Trump, cioè l'invio della Guardia Nazionale senza la richiesta del governo statale per la prima volta dal 1965, ha innescato la reazione del governatore della California, Newsom, che ha accusato il presidente di compiere azioni da dittatore.
Le autorità ucraine dicono che nella notte ci sono stati attacchi aerei russi che hanno colpito la regione occidentale di Rivne, la capitale, Kiev. Al momento non si ha notizia di persone uccise. In Polonia l'esercito ha annunciato di aver fatto decollare i suoi mezzi da combattimento a causa della massiccia presenza di aerei russi nei cieli sopra l'Ucraina occidentale che confina con la Polonia. Da parte sua il Ministero della Difesa di Mosca dice che è stata abbattuta una cinquantina di droni ucraini che aveva oltrepassato il confine russo.
Urne di nuovo aperte oggi per il referendum su cittadinanza e lavoro. Si può votare fino alle 15, bassa finora l'affluenza che ieri sera alle 23 si è fermata al 22%, molto lontana dal quorum. Minimo lo scarto dei votanti tra i 5 quesiti referendari. L'astensione è stata molto alta al sud e nelle isole, meglio invece la partecipazione al nord e nelle grandi città, con Firenze e Bologna in testa. Si vota fino alle 15 di oggi anche per i ballottaggi nei 13 comuni sopra i 15.000 abitanti, tra cui Taranto e Matera.
Nel pomeriggio a Palazzo Chigi ci sarà un incontro sull'ex Silva tra governo e sindacati. Sul futuro delle acciaierie c'è grande incertezza. Gli stabilimenti dovevano passare sotto il controllo di una società dell'Azerbaigian, la Baku Steel, ma la trattativa è in bilico dopo che un incendio nella fabbrica di Taranto ha portato al sequestro di un alto forno da parte della magistratura.
Il calcio, la nazionale questa sera contro la Moldova sarà l'ultima partita di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia. Il CT è stato esonerato dopo la sconfitta con la Norvegia che ha messo in discussione la qualificazione dell'Italia ai prossimi mondiali. Ad annunciarlo è stato proprio lui ieri e per sostituirlo adesso la federazione pensa a Claudio Ranieri. Il tennis, infine, Jannik Sinner non ce l'ha fatta nella finale del Roland Garros al termine di una partita epica, durata oltre 5 ore, il tennista italiano è stato battuto dallo spagnolo, il suo rivale Carlos Alcaraz in 5-7, trionfo invece per il doppio femminile con la coppia Errani-Paolini che ieri ha vinto il titolo del torneo francese.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30, buon ascolto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fifili in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, code per viabilità esterna che non riceve in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze code tra Impruneta Grevenchianti e Firenze Impruneta in direzione Firenze e rallentamenti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in Val di Pesa in direzione Siena. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Hai un bambino da 0 a 3 anni? La Regione Toscana garantisce il nido gratuito per chi ha un ISEE fino a 40.000 euro grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo Plus. Fai domanda dal 4 al 26 giugno. Nidi gratis. Scopri come su www.regione.toscana.it/nidigratis.
Daniel Buren, fare, disfare, rifare. In mostra a Pistoia, a Palazzo Buontalenti, una delle voci più autorevoli della scena artistica internazionale. Dall'8 marzo, Fondazione Pistoia Musei propone un viaggio nella carriera del maestro francese e nel suo rapporto con l'Italia e la Toscana, attraverso dipinti, schizzi preparatori e nuovi lavori appositamente creati per l'occasione. E con il Buren Pass, visiti anche tutte le altre sedi di Pistoia Musei. Daniel Buren, fare, disfare, rifare. Info su pistoiamusei.it.
Cibo che vale, il reddito alimentare a Firenze. Partecipa all'incontro pubblico di presentazione de Il Cibo che vale, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la riduzione dello spreco alimentare. Una filiera virtuosa per promuovere azioni di solidarietà sociale. E se fai parte di un ente del terzo settore con esperienza nella distribuzione gratuita di cibi alimentari, vieni a scoprire Il Cibo che vale. Ti aspettiamo il 13 giugno alle 9.30 in sala Sibilla Aleramo, Biblioteca delle Oblate, Firenze.
Contro radio.
world, you know, I've got mine. She got Latin roots, she got everything.
E 40 lunedì 9 giugno 2025, la seconda parte della newsline di quest'oggi. Come tutti i lunedì a quest'ora andiamo nella piana fiorentina, per raccontare di alcune notizie. pianonotizie.it per Francesco Nesti. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori, buongiorno.
Allora, per Francesco, se sei d'accordo, io partirei dalla questione disinfestazioni, dengue, tigre,
sì,
ed altro. Che sta succedendo?
Allora, innanzitutto facciamo un po' di chiarezza, perché contrariamente a quanto era stato detto inizialmente, non si tratterebbe di dengue, ma di un altro virus similare, denominato, bisogna lo legga, scusami, chikungunya virus, importato comunque sempre da un paese tropicale in Italia. Si tratterebbe di 5 persone, dai riscontri che abbiamo fatto noi, 4 sarebbero nel comune di Calenzano e una nel comune di Campi, che appunto, rientrando in Italia da un viaggio in un paese tropicale, hanno introdotto questo virus. Però per fortuna, a quanto pare, l'allarme è subito rientrato, è stato messo tutto sotto controllo con la disinfestazione di alcune strade ben precise, sia a Calenzano che a Campi Bisenzio. Dall'ASL hanno fatto sapere che i pazienti stavano bene e che erano in corso tutti gli adempimenti previsti per il ritorno alla normalità.
Questa è una notizia importante, quella che ci dice, anche perché ci aiuta appunto a fare chiarezza rispetto a quello che si era detto in un primo momento. Andiamo adesso alla Sassigna, se sei d'accordo, per parlare della zona del crocifisso, di cui ci siamo anche occupati,
sì,
nelle settimane scorse. Ricordaci di che stiamo parlando e cosa sta accadendo adesso.
Solo una piccola precisazione: il comune è Stigna, non la Strassigna.
Praticamente
il nuovo piano operativo del comune prevederebbe, nella zona del crocifisso, che è una zona abbastanza esterna al centro di Stigna, di un importante intervento edilizio che porterebbe a far sparire 114.000 metri quadrati di suolo agricolo e verde, cioè di quelli che erano i vecchi campi coltivati, per intendersi, no? E chi sta nella zona ha dimostrato e sta dimostrando grande preoccupazione. Si è formato un comitato che in pochi mesi è riuscito a riunire oltre 200 persone. Cosa chiede il comitato? Il comitato chiede, come il nome che porta, un po' di buon senso, cioè che il comune receda, torni sui suoi passi e non dia seguito a questo intervento edilizio, anche perché le loro preoccupazioni sono binarie, se così si può dire. Da un lato l'eccessiva colata di cemento, l'aumento delle macchine, l'inquinamento, eccetera; dall'altra anche il rischio idraulico, perché come può succedere, si vanno a ostruire via di sbocco, via di fuga dell'acqua in caso di maltempo, con un'eccessiva cementificazione, appunto.
Questa è la situazione che abbiamo provato anche a raccontare in questa settimana. Che aggiornamenti abbiamo in questo senso?
In questo senso, dunque, il comitato è nato a marzo, sì, in marzo scorso, quindi pochissimo tempo fa. Loro non è che si oppongono al piano urbanistico del comune, loro chiedono che non venga deturpato quello che è un patrimonio ambientale, paesaggistico e sociale del territorio. Ora se passi seguirà il comune di Signa, che nelle settimane scorse, per dovere di cronaca, si era detto disposto anche a incontrare il comitato.
Infatti questo è un aggiornamento interessante. Ci scrive Max: dell'omicidio Masi a Campi Bisenzio si è saputo più niente, sono stati individuati i responsabili, perché tanto che non se ne parla. Torniamo su questo nelle prossime puntate, Francesco, se sei d'accordo.
Va bene, volentieri.
Sollecitazione di un nostro ascoltatore. Ci sono poi degli aggiornamenti sulla mobilitazione e la gestione, l'omicidio Mati, non Masi ovviamente, chiedo scusa, la mobilitazione
sì,
e la gestione di una porzione del castello di Calenzano. Che storia è questa?
Dunque, il castello di Calenzano, come dice il nome stesso, è un immobile storico del comune, che è stato recentemente acquistato appunto dall'amministrazione comunale, e intenzione dell'amministrazione stessa è quello di affidarne una parte in locazione per la gestione di eventi, se così si può dire. C'è un locale adibito a bar, ristorante, il giardino comunicante, un magazzino, insomma tutta una serie di locali che permetterebbero di organizzare degli eventi in quello che tra l'altro è un luogo affascinante e storico, certo, per il comune di Calenzano. Allora la notizia è dei giorni scorsi, e di pochi giorni fa c'è stata anche una conferenza stampa in comune. Ci sono due settimane per presentare tutte le domande con il materiale richiesto dall'amministrazione per partecipare chiaramente alla quella che è una gara. L'accordo sarà valido per anni, anche questo è giusto ricordarlo.
E infatti, per Francesco Nessi, pianonotizie.it, grazie davvero, ci risentiamo lunedì prossimo.
Grazie a voi,
buon lavoro e buona giornata.
Buona giornata, un abbraccio. Touch. Some
Alle 8.50 è ripartito ufficialmente il progetto Getta Via i Pregiudizi, ideato dalla Robert F. Kennedy Human Rights Italia in collaborazione con Alia Multiutility e patrocinato dal Comune di Firenze. Saluto e ringrazio Fiammetta Carini, responsabile delle attività istituzionali per la RFK Italia. Buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno Raffaele, grazie mille. Prima di tutto lasciami esprimere la nostra vicinanza per quanto accaduto alla vostra redazione ieri notte.
Grazie Fiammetta, grazie avvocata davvero. Giuseppe Medui è il direttore relazioni esterne e comunicazione di Alia Multiutility. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno e buongiorno a tutti, mi associo al pensiero di Fiammetta.
Grazie anche a lei. Fiammetta Chiarini, che cos'è Getta Via i Pregiudizi? Un progetto importante che ha a che fare naturalmente con la cultura dei diritti umani.
Sì, è un progetto che è nato qualche anno fa all'interno della nostra idea di portare avanti i valori del senatore Robert Kennedy per un mondo più giusto e pacifico. Ci sembrava un modo semplice ma molto immediato e simbolico per invitare la cittadinanza a rendere questo mondo privo di pregiudizi, e abbiamo pensato che l'idea del cestino, dove appunto i cittadini per un senso civico ripongono quello che altrimenti sporcherebbe le nostre città, poteva diventare un simbolo per pulire appunto la comunità anche dai pregiudizi che altrimenti la renderebbero, per così dire, sporca di qualcosa che si spera prima o poi finisca. Ecco, quindi il pregiudizio, tutto quello che è pregiudizio nei confronti dell'altro e che non permette una convivenza tranquilla e pacifica tra tutti noi.
La decorazione dei cestini urbani con i colori della bandiera dei diritti umani, quindi giovani, scuole, associazioni culturali, sia del territorio sia di altri territori, Medui.
Sì, è un progetto per il quale noi stiamo investendo passione ed entusiasmo, perché ci consente di associare al nostro impegno per la sostenibilità ambientale un impegno importante sui diritti e la sostenibilità sociale. Noi abbiamo due generazioni prevalentemente, quella dei millennials e della generazione Z, che chiedono di avere delle motivazioni di senso, no? per agire. E quello noi l'abbiamo anche detto in questa comunicazione, che è il brand activism attuale, cioè dare ai nostri utenti dei messaggi importanti. Noi li incontriamo tutti i giorni, facciamo servizi per loro tutti i giorni, dei messaggi importanti per vivere le nostre comunità in maniera responsabile e rispettando i diritti di tutti. È un passo in avanti nella comunicazione di Alia che facciamo con questo progetto, e avremo nei prossimi mesi tutta una serie di animazioni anche interessanti, divertenti, fatte con i ragazzi che studiano a Firenze, e soprattutto i nostri mezzi e i nostri strumenti come i cassonetti. Voi cittadini di Firenze si sono già abituati a vedere questo, diventeranno una location per avere dei messaggi verso la cittadinanza, quindi attrezzeremo dei messaggi, delle grafiche anche sui nostri strumenti.
Il brand activism, Giuseppe Medui, che tiene insieme temi che non possono non stare insieme, che partono dai diritti umani e arrivano appunto alle questioni ambientali, al tema della sostenibilità, per cui sempre attenzione sul tema dei rifiuti, che è tema centrale.
Sì, il grande Kotler ci ha fatto un libro sul brand activism, no? Ed è un po' la cifra dei nostri tempi. Abbiamo un'utenza, soprattutto nei nostri territori, sempre più responsabile e informata, e quindi sulla parte ambientale noi stiamo facendo molte campagne per dare un po' il senso dell'impegno, per fare la raccolta differenziata, per non sporcare e mantenere gli spazi pubblici in maniera decorosa. Un altro tassello della nostra strategia è fare in modo che Alia sia sempre più un soggetto che parla in qualche modo alle coscienze dei nostri utenti e dia una mano, perché questi territori possono crescere e vivere in una civile convivenza sempre più equilibrata nel rapporto, quindi, tra società e individuo.
I primi cestini colorati verso le murate a Firenze sono opera dei ragazzi dell'Istituto Easy Florence, dei partecipanti al doposcuola dell'RFK Italia, degli studenti dell'ISIS De Luca di Avellino, terzo classificato alle ultime Olimpiadi dei diritti umani, del gruppo teatrale La Stanza dell'Attore del liceo Michelangelo e dei giovani delle discipline APS. Tutto questo ci racconta Fiammetta Chiarini che la cosa più importante per voi è quella di coinvolgere quanti più giovani possibili.
Assolutamente sì, è il nostro primo obiettivo parlare ai giovani e cercare di impiantare in loro un seme che si spera possa germogliare negli anni in persone che avranno cura dei diritti e del rispetto di tutti. Tra l'altro per noi è molto importante che il progetto riparta proprio quest'anno, perché quest'anno ricorre il centenario della nascita del senatore Robert Kennedy, e quindi un modo in più per ricordare quella che è stata la sua legacy e impegnarci appunto per portare avanti quest'idea di un mondo appunto dove ci possa essere spazio per tutti.
Si tratta di un anniversario, come dire, non formale ma pieno di sostanza e di contenuti, purtroppo in questo momento, Fiammetta Chiarini, molto delicato.
Sì, è un momento delicato per il mondo, e appunto noi cerchiamo di parlare quanto più possibile ai giovani e di coinvolgerli appunto in attività che li facciano sentire cittadini attivi ogni giorno per la ricerca di un cambiamento che appunto parta soprattutto da loro, che saranno poi, che sono il nostro futuro.
Fiammetta Chiarini, grazie, responsabile attività istituzionale Firenze per la RFK Italia, e grazie anche a Giuseppe Meduri, direttore delle relazioni esterne e comunicazione di Alia Multiutility, getta via i pregiudizi. Grazie davvero.
Grazie a voi, buongiorno.
Grazie a voi.
comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Pronto?
Pronto?
Pronto.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio, mercoledì alle 8.40.
Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Le 9.05, prima parlavamo di diritti umani con la Robert Kennedy Human Rights Italia, restiamo sul tema dei diritti umani perché il coordinamento nazionale dei docenti della disciplina dei diritti umani, coordinamento che ha sede a Lucca, lancia un appello alle istituzioni, alla società civile, al mondo della scuola per la pace e la giustizia per chiedere basta stragi di innocenti a Gaza. Il presidente nazionale del coordinamento dei docenti della disciplina dei diritti umani e Romano Pesavento, che saluto e ringrazio, buongiorno a lei.
Buongiorno a voi e a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento.
Voi naturalmente vi siete sentiti veramente in dovere, visto la materia di cui vi occupate, di prendere parola, mi sembra di capire.
Sì, noi più volte in questo momento, in questi giorni abbiamo fatto dei comunicati per le scuole italiane, appunto per sollecitarle a fare azioni in materia appunto di pace, mettendo in attenzione appunto il conflitto che si sta in questo momento svolgendo a Gaza. È una situazione molto critica, vediamo le immagini quotidianamente un po' su tutta la stampa, e quindi riteniamo opportuno intervenire anche all'interno delle scuole per sollecitare i colleghi a fare azioni in modo tale da sensibilizzare i giovani su quello che si sta verificando a Gaza in questo momento.
Dal punto di vista della
abbiamo lanciato anche dei progetti.
Prego, dica.
Abbiamo lanciato anche dei progetti, specialmente in occasione della morte dell'attivista influencer Gaza Yaqin, praticamente una ragazza di soli 11 anni che è morta durante un raid israeliano. Quindi in quell'occasione, vista anche le atrocità delle immagini e naturalmente dei bambini morti all'interno di questo conflitto, c'è passo opportuno appunto lanciare una serie di progetti, azioni per sensibilizzare il più possibile i giovani di quello che si sta verificando oggi a Gaza.
Ci racconta che succede dal punto di vista proprio del rapporto con gli studenti? Gli studenti chiedono, voi parlate di quello che sta accadendo, che succede in classe?
Allora, noi in classe stiamo cercando di sensibilizzare il più possibile i ragazzi sono attenti alle situazioni anche internazionali, certamente è opportuno fargli capire naturalmente quello che è la catastrofe che si vive a Gaza. Naturalmente sappiamo appunto che qualche ora fa è stata assaltata la nave di attivisti che si stava recando appunto dove a Gaza per portare aiuti, che all'interno della nave c'era anche Greta Thunberg. Ragazzi, noi cerchiamo di veicolare queste informazioni cercando di fare capire anche l'atrocità al di là dello scontro politico che ci può essere su una situazione del genere, ma quando c'è di mezzo la popolazione civile, quando diciamo i morti, sappiamo che sono molti bambini, donne che non hanno nessuna colpa di quello che si sta verificando, nel senso che purtroppo le bombe colpiscono qualsiasi persona, anche chi praticamente non ha nessuna colpa e nessuna rivendica solamente il diritto a vivere in un ambiente sano. Naturalmente in questo caso noi stiamo cercando il più possibile di sensibilizzarli a quello che è appunto l'atmosfera. I ragazzi certamente fanno molte domande sulla questione, vogliono sapere il perché si sta distruggendo un intero popolo sostanzialmente, e certamente in questo caso noi stiamo cercando anche in maniera di far capire le atrocità della quando sia importante vivere in un clima di pace, anche là dove la pace sembra una chimera, perché spesso non si raggiunge ed è soggetta a vincoli economici che di pace hanno poco a che fare sostanzialmente.
Questo è l'appello del coordinamento dei docenti di diritti umani, Romano Pesavento, il presidente nazionale del coordinamento. Grazie per queste riflessioni di questa mattina, professore, buona giornata.
Grazie a voi. Grazie a voi, buona giornata a tutti quanti.
Riportiamo le filosofie in cantina con le religioni e la PlayStation 2. Sillogismi e imperativi hanno fallito. Come il sol dell'avvenire, così sia. Continuiamo ad inventare dimensioni. Dopo il cubo, l'ipercubo e così via. Solo il senso che la storia stia finendo.
quando stai sicura non finirà mai, perché non finirà, 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 non finirà. Produciamo nuove contaminazioni, Fukushima, Nagasaki e Mururoa, e vaccini ed olocausti e paradossi, tartarughe irraggiungibili. Continuiamo a scogitare scappatoie, metilone, mefedrone e così via. Solo il senso che sia tutto ho già visto, quello stai sicura non finirà mai, perché non finirà, 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 non finirà mai. Filosofia in cantina, con le religioni e la PlayStation 2. Solo il senso che stia per scadere il tempo, quello stai sicura non finirà mai, perché non finirà, 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 non finirà mai.
Le 9.13, parliamo adesso di un progetto di formazione rivolto ai giovani tra i 16 e i 20 anni per contrastare la violenza maschile sulle donne. Si tratta di una summer school dal titolo Di tutto rispetto, un progetto under 20 pensato e realizzato da Nosotras e Italia Hello. Elisa, buongiorno, bentrovata per Italia Hello.
Buongiorno a voi.
Raccontiamo di che cosa si tratta, che cos'è Di tutto rispetto?
Sì, allora, il progetto Di tutto rispetto, come hai detto, è realizzato dall'associazione Nosotras Onlus e Italia Hello, grazie al contributo della Fondazione CR Firenze, e consiste proprio in un percorso di educazione sentimentale e alle relazioni per i giovani e le giovani tra i 16 e i 20 anni, con l'obiettivo proprio di promuovere e contrastare la violenza di genere e promuovere appunto la cultura del consenso, direi tema più che mai attuale, all'interno di una cornice pensata per favorire l'inclusione sociale e il dialogo interculturale, perché i giovani e le giovani che parteciperanno, insomma, saranno nativi e con background migratorio. E il percorso prevede tre fasi. La prima è appunto una summer school che si terrà nelle giornate del 1, 2, 3, 8, 9 e 10 luglio, all'interno della quale i ragazzi e le ragazze affronteranno vari temi che afferiscono al mondo delle emozioni e delle relazioni, con l'obiettivo quindi di dotare i giovani e le giovani delle competenze necessarie per costruire relazioni sane, rispettose e consapevoli. E la summer school includerà quindi workshop guidati da coach, professioniste, influencer attiviste e attivisti, possiamo già insomma fornire uno spoiler: a guidare la formazione saranno Federico Di Bennardo, anche conosciuto su Instagram con il nome di Strizza Cervelli. Sì. Lascio a voi quindi immaginare quale sia la sua professione, e Alessia Dulbecco, una pedagogista, formatrice ed esperta di genere.
Questo,
quindi insomma, questa è la prima fase.
Questo è il primo step, esatto, perché la cosa bella è che le persone che parteciperanno tireranno fuori anche un loro talento in qualche modo.
Esattamente, sì. Il percorso proseguirà infatti in una seconda fase che si svolgerà nell'autunno, all'interno della quale i giovani e le giovani verranno formati sul tema dell'attivismo digitale e realizzeranno una campagna digitale per sensibilizzare sul tema della violenza di genere con le loro idee. Quindi saranno proprio loro a dare vita con le loro idee, di loro input, a questa campagna digitale che verrà poi lanciata intorno alla giornata del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere.
Questo è un altro passaggio importante. Sì. Prego, Elena. Elisa, conclude.
Il percorso proseguirà inoltre in una terza fase, che diciamo sarà un po' quella conclusiva, ma che darà anche sostenibilità e maggiore impatto al progetto. Nomineremo infatti tre ambassador che verranno selezionati tra il gruppo dei partecipanti e delle partecipanti, ai quali verrà proprio affidato il mandato di diffondere le nozioni e ciò che è stato appreso durante il percorso formativo, per contribuire attivamente e con un impatto maggiore all'eliminazione della violenza di genere e all'affermazione della cultura del rispetto. E insomma è importante anche dire che questi ambassador per il loro lavoro percepiranno una dote monetaria, una piccola dote monetaria.
Ma infatti è molto interessante anche il fatto che alla Summer School si potrà partecipare gratuitamente, ricordiamolo, a luglio, l'1, il 2, il 3, poi l'8, il 9, il 10, una full immersion, una campagna, un progetto di formazione, una campagna social rivolto ai giovani tra i 16 e i 20 anni contro la violenza maschile sulle donne. Elisa, e Italia è lo con Nosotras, e il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio. Grazie per averci raccontato di tutto rispetto e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Try a bit harder. When I was your age, we didn't have marijuana, we just had working in a job every day. And if you ever felt down, well then baby you're faking. Well no, I've never even seen myself making. I'm fine. Now it's all just vaping and porn. It's pretty old that sitting on faces they're doing. These kids don't even know that they're born. I can't think what they do. And they're together, they do. And they're together, they do. And they're together, they do. And probably do. And it's together, they do. And it's together, they do. Now they don't care about nothing at all. When I was your age, we didn't even have doors, we just had playing in the traffic with rocks. If a car knocked you down, well then you'd get right back up. When I was your age, you know we didn't need much to have fun. Now it's all just fucking on drugs. The dear old Marine, well once a year was enough. Well whatever happens, we're not making love. It's just sick. What they do when they're together, they do. When they're together, they do. When they're together, they're doing. Probably doing it together, they do. When it's together, they do.
Notizia dell'ultimo ora: l'esercito polacco ha fatto decollare i propri aerei da guerra per un intenso attacco russo nell'Ucraina occidentale. A causa dell'intenso attacco aereo della Federazione Russa sul territorio ucraino, aerei polacchi e alleati hanno iniziato ad operare nello spazio aereo polacco questa mattina, ha annunciato lo Stato Maggiore polacco su X. Al massimo livello anche i sistemi di difesa e ricognizione a terra, aggiunge lo Stato Maggiore, precisando che si tratta di misure di prevenzione. Nella notte decine di droni e missili russi sulla regione di Rivne. Questa è l'ultima notizia sui nostri schermi.
The circus so profound. I hear the sirens more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend, just to know where safe I am. Light is bit alive and I can see you clear. Have to take your hand and feel your breath, for fear this someday will be over. I pull you close, so much to lose, knowing that nothing lasts forever.
Le 9.26, tra poco il giornale radio di Popola Veneto, che subito dopo Tra le righe, le informazioni sulla settimana al gabinetto Visse, e poi la seconda puntata del podcast Il viaggio della Costituzione a cura di Domenico Guarino. Restate con noi.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Hai un bambino da 0 a 3 anni? La Regione Toscana garantisce il nido gratuito per chi ha un ISEE fino a 40.000 euro grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo Plus. Fai domanda dal 4 al 26 giugno. Nidi gratis. Scopri come su www.regione.toscana.it/nidigratis.
Cibo che vale, il reddito alimentare a Firenze. Partecipa all'incontro pubblico di presentazione de Il Cibo che Vale, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la riduzione dello spreco alimentare. Una filiera virtuosa per promuovere azioni di solidarietà sociale. E se fai parte di un ente del terzo settore con esperienza nella distribuzione gratuita di cibi alimentari, vieni a scoprire Il Cibo che Vale. Ti aspettiamo il 13 giugno alle 9.30 in sala Sibilla Aleramo, Biblioteca delle Oblate, Firenze.
La tua azienda, ente o associazione è sui social?
Oggi è imprescindibile esserci e l'efficacia del profilo dipende da strategie personalizzate sugli obiettivi di comunicazione, sul target, sul tone of voice e molto altro.
Il tuo profilo è il volto social del tuo brand. Non improvvisare, dagli il giusto valore.
TIFF, il canale video social di Controradio, ha più di 78.000 follower in Toscana. Il suo staff comunicazione può mettere a disposizione il know-how necessario per creare e ottimizzare la tua presenza sui social e, se necessario, formare il tuo personale interno.
Per saperne di più scrivi a crossmedia@controradio.it.
La Regione Toscana investe sul tuo futuro e finanzia percorsi formativi gratuiti destinati a persone disoccupate e inattive nelle filiere produttive strategiche: turismo, farmaceutica, trasporti, meccanica, moda e molto altro. Aggiorna le competenze e migliora la possibilità di trovare un'occupazione con una formazione qualificata e orientata al lavoro. Corri verso il futuro, non restare fermo. Misura cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito del progetto Giovani Sì.
Controradio.
Sei amministratore di una società. Entro il 30 giugno 2025 la PEC diventa obbligatoria. Attiva il tuo domicilio digitale con Aruba PEC. Scegli la PEC più completa e affidabile per il tuo business. Vai su aruba.it.
Lo sai che con Conto Arancio puoi avere il 3,50 per 6 mesi? E tu dirai, sì, ma prima davate il 4. Vero, però tu mica l'hai aperto il conto prima. Facile commentare adesso. Intanto chi l'ha aperto non si lamenta. Fatti i tuoi conti prima di farti scappare anche il 3,50.
Scopri come avere il 3,50% per 6 mesi su Conto Arancio. In più, se porti gli amici, puoi avere fino a 500 euro di cashback. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi dei prodotti e regolamento dell'iniziativa nei punti fisici e su ing.it.
Buongiorno, le notizie delle 9.30. Il gruppo parlamentare europeo della sinistra ha espresso una ferma condanna del sequestro della nave umanitaria Medlin bloccata dall'esercito israeliano mentre navigava verso Gaza. Tra le persone a bordo ci sono Greta Thunberg e un'eurodeputata franco-palestinese del gruppo di sinistra, Rima Hassan. Le autorità di Tel Aviv hanno fatto sapere che il mezzo era fatto attraccare in Israele e che le persone dovranno tornare nei propri paesi di origine.
Stati Uniti, a Los Angeles, 10 manifestanti sono stati arrestati negli scontri con la polizia. In città proseguono le proteste contro le retate anti-migranti ordinate da Trump. Per sedarle in città è arrivata anche la Guardia Nazionale inviata dalla Casa Bianca e il presidente statunitense sarebbe pronto a dispiegare i Marines. 500 soldati sono stati messi in allerta dal Pentagono. La mossa di Trump, l'invio della Guardia Nazionale senza la richiesta del governo statale, per la prima volta dal 1965 ha innescato la reazione del governatore Newsom, il democratico governatore della California, che ha accusato il presidente di essere un dittatore.
Negli Stati Uniti oggi entra in vigore il divieto d'ingresso per chi proviene da 12 paesi. Afghanistan, Chad, Congo Brazzaville, Eritrea, Guinea Equatoriale, Haiti, Iran, Libia, Myanmar, Somalia, Sudan e Yemen. Il decreto è stato firmato la scorsa settimana da Trump e arriva dopo quelli simili ma più mirati a stati a maggioranza musulmana che erano stati approvati durante il suo primo mandato da presidente.
L'azienda israeliana Paragon Solutions ha rescisso i suoi contratti con il governo italiano dopo il rifiuto di quest'ultimo a verifiche per scoprire chi avesse spiato il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato. A dirlo in una nota è la stessa.